esperti speciali della nave dei folli.
Gli inserti speciali della nave dei folli. Fascicolo 1. Fascicolo 1. Fascicolo 1. Fascicolo 1. Fascicolo 1.
Psicocibernetica. Cibernetica.
Psycho-cybernetics.
Yeah.
Psycho-cybernetics. You learn to live in the present.
Just
the
know.
Past. It's forgotten, lost in the tomb of time.
Psycho-cybernetic.
Psycho-cybernetic.
If a nigga put it on my mind, then
you can change your self-image.
Psycho-cybernetic.
You learn to live in the present.
Nigga so focused.
You can change your self-image.
You know
the past is forgotten.
Psycho-cybernetic. Money on my mind.
Lost in the tomb of time.
It's psycho-cybernetics. It's psycho-cybernetics.
Lost.
I'ma buzz down all of my rounds and fill myself a new beginning.
Lost. You
I'm
can
really
change yourself,
all of them niggas you fuck with. I'm trilling and all of them niggas you fuck with. Me and my niggas came up in it. Way quick. Don't play with him. You will get your shit. But my mental and rigid more important than a bitch.
Psycho cybernetics.
Going hit licks. And you'll be mad like a motherfucker.
Psycho cybernetics. You learn to live in the present.
But we seen a big licks. And you know we got them biscuits. 100 buns and we got them biscuits.
See.
You know I got a big dick.
It's forgotten.
All I want for Christmas is a new shit. All I want for my birthday is a stink.
Lost in the tomb of time.
Psycho-cybernetic.
The power of psycho-cybernetic. The power of psycho-cybernetic. In the tomb of time.
Il primo fascicolo degli inserti speciali è dedicato a un libro scoperto per caso in una taverna clandestina, su cui cadde l'occhio di un mozzo dei folli sbarcato mesi or sono nel ponente ligure. Psicocibernetica di Maxwell Maltz. Uscito nel 1960, può considerarsi la prima sintesi pratica delle idee fondamentali della cibernetica, rese disponibili al grande pubblico da un intraprendente chirurgo plastico, in pratica un cibernetista autodidatta, sotto forma di manuale d'uso per la realizzazione personale, che otterrete trasformando prima la vostra immagine di sé e in seguito programmando il vostro successo con l'attivazione del relativo servo meccanismo, come si programma un computer. Nelle pagine sonore che seguiranno, intervallate da materiale di repertorio, tra cui un'intervista televisiva all'autore, risalente al 1967, ci sarà una breve presentazione di Maltz, seguita da letture e riassunti delle parti salienti dell'introduzione e dei capitoli iniziali di psicocibernetica, inframmezzate dalle varie lezioni che compongono questo nuovo metodo per dare più vita alla vostra vita, direttamente dalla voce di Maltz. Le 12 lezioni sono le tappe in cui divide l'applicazione del proprio modello psico-cibernetico, ma come sentirete, a un certo punto se ne perderanno le tracce, giacché non ci addentreremo nella restante parte del libro, che eventualmente potrete trovare in biblioteca o scaricarvelo, oppure chiedercelo scrivendo la mail che trovate sul sito lanavedeifolli.noblogs.org e vi manderemo il file. Buon ascolto, buon naufragio.
Ninety percent of the men and women alive today have an image of themselves as distorted as the reflection in a funhouse mirror. Since they see themselves as distorted and warped, they act that way. The first and basic truth of cybernetics, the one you must learn in order to unlock the door to a better life, is image is all. The full implications of this all-important truth started to take shape more than 30 years ago, as a young plastic surgeon began to sort through the photographs that were the record of his professional accomplishments. By giving his patients a new face, he often found he had given them a new self-image. It was no longer necessary for them to hate themselves and to believe everyone else hated them too. But always, there were a few puzzling exceptions. Girls made beautiful again, men saved from ugliness, with no change in their personality. It was then Dr. Maltz began to be fully aware of the implications of self-image. What you are and look like to the rest of the world means nothing. All that counts is what you look like to yourself. You are happy or unhappy, sick or well, successful or unsuccessful, only as your own self-image demands that you be. That plastic surgeon was Dr. Maltz. And it was then he began to be aware of the importance of the self-image. Today, Dr. Maltz is internationally famous. Millions have read about Dr. Maltz and his discovery, and still more have heard about it.
Well, that was in 1967. Here we are, nearly 30 years later. The original Psycho-Cybernetics book continues to be a resilient bestseller, largely thanks to one person telling another how it has changed their life. Over 30 million people worldwide have been positively influenced by Dr. Maltz's work. Now, you're about to benefit from the ultimate system for personal success based on all of Dr. Maltz's works. Zero Resistance Living. First, though, we'll travel back in time and sit in as Dr. Maltz personally discusses the important history of psycho-cybernetics.
Maxwell Maltz nasce nel 1899 a Manhattan, nell'Lower East Side, da una famiglia ebrea immigrata da una città dell'impero austro-ungarico, oggi territorio polacco. Nel 1923 si laurea in medicina e chirurgia alla Columbia University e per alcuni anni si sposta a studiare chirurgia plastica in Germania, dove la disciplina è all'avanguardia. Tornato in America e nominato direttore di diversi dipartimenti di chirurgia ricostruttiva negli ospedali di New York, diventando uno dei principali specialisti e conferenzieri in materia, iniziando ad attirare clienti da varie parti del mondo, tra cui varie celebrità. Negli anni 50, affascinato dal numero crescente di pazienti che, malgrado le soluzioni chirurgiche abbiano riparato le loro cicatrici, di cui spesso hanno un'immagine mentale esagerata o distorta, rimangono infelici e insicuri, ipotizza che il rapporto, in questo caso difficile e insoddisfacente, con l'immagine che una persona ha di sé, the self-image, dipenda da qualcos'altro, da una ferita più profonda, psicologica. Dopo un decennio di esperienze dirette con centinaia di pazienti, ricerche estese in moltissimi campi, dai missili teleguidati alle ipnosi, e testando su atleti, allenatori, venditori, le sue teorie sulle condizioni per il successo, nel 1960 Maltz pubblica Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life. Il libro, che sarà tradotto in diverse lingue e ristampato in centinaia di migliaia di copie, diventa subito un bestseller. Oltre a essere il primo testo che fa conoscere alle masse la cibernetica, fino ad allora pratica esoterica di circoli ristretti, Psicocibernetica può essere considerato tra i capofila dei self-help book, i manuali che suggeriscono come risolvere da sé i problemi personali e che in seguito spopoleranno con la New Age, della serie Scoprite in voi stessi il meccanismo del successo o della realizzazione, illuminazione, guarigione. La grande diffusione dei manuali di autoaiuto durante gli anni 60 può essere considerata un fenomeno postmoderno. Traducendo il linguaggio spesso freddo e impersonale della psicologia e della psicoterapia nel racconto personale delle tappe della conversione o cura, il self-help book contribuisce alla nascita di una modalità di diffusione della cultura dal basso, orizzontale, che favorisce lo scambio di informazioni tra pari, molto spesso la condivisione delle teorie e pratiche di alcuni saggi, scienziati o maestri. Tuttavia, con il tempo si perderà il senso iniziale di impresa collettiva e rispetto all'autoaiuto prevarrà l'idea di automiglioramento, un rimodellamento individuale in sintonia con una società contemporaneamente individualizzata e massificata, più attenta all'immagine di sé e indirizzata alla realizzazione personale. Reso ancora più famoso dal suo libro, il dottor Psycho Cybernetic viene contattato da aziende, atleti e coach, perfino da organizzazioni religiose, sia come consulente, sia come relatore a convegni e seminari. Tra i suoi fan più famosi, oltre Nancy Reagan, Jane Fonda e Vince Lombardi dei Green Bay Packers, anche Salvador Dalí, che ha fatto un quadro ispirandosi al libro Psicocibernetica. Maxwell Maltz ha pubblicato altri libri, The New Faces, New Futures, Rebuilding Character with Plastic Surgery del 1936, A Creative Living for Today 1969 e Thoughts to Live By 1975. Del 1953 è la sua autobiografia di un chirurgo plastico, Dr. Pygmalion, tradotto in italiano Dottor Pigmalione, dall'olio Milano 1955, da cui lo stesso Maltz trarrà la sceneggiatura dell'opera teatrale Hidden Stranger, andata in scena nel gennaio 1963 a New York. Peraltro, aveva già debuttato nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Clayton Ashley, sceneggiatore e produttore associato del musical A Lady Says Yes del 1945, con la famosa attrice cinematografica Carol Landis e le musiche di Fred Spielman e Arthur Gershwin. Durante la vita ha scritto anche The Miracle of Dr. McLennan, 1962, un romanzo storico, The Time Is Now, 1975, e un dramma, Unseen Scar, a New Play, 1946. È stato presidente della Toby Maltz Foundation e dal 1972 ha diretto l'Institute of Psycho-Cybernetics con sede a Fort Lauderdale, Florida. Ha raccolto una mole enorme di documenti relativi ai casi dei pazienti da lui operati, note di conferenze e seminari, materiale audio e video, il tutto custodito negli archivi della Psycho-Cybernetics Foundation. È morto nel 1975.
Why is self-image so important?
Self-image sets the boundaries of human accomplishment. It is the key to your personality, to your behavior, to your character. Enlarge the scope of your self-image through confidence, and you enlarge the scope of what you can do in this world to reach self-fulfillment. Most people have an idea that they are either born to succeed or born to fail, that they're happiness prone or unhappiness prone. That is not true. Many years ago, a beautiful young girl of 18, Anna by name, came to my office. She was in an auto accident. Her left cheek was disfigured. I gave her back her beauty. She looked into the mirror and said, "I don't see any difference." I showed her the pictures taken immediately after the accident, showing her scar. She looked at the pictures, then into the mirror, and finally said, "Well, I see a difference, but I don't feel any different." I probed into her background, into her past, and ascertained that 2 years before the accident, she was engaged to a young man who suddenly ran off and married someone else. That left her with hurt feelings, with feelings of depression, resentment that she was nobody. In other words, she had an inner scar long before she had the scar on her face. I said to her, "My dear child, you can't be held responsible for the actions of someone else." She got the message. A year later, she married another man. It suddenly dawned on me then that as a plastic surgeon, it might be a wonderful idea if I could write a book for the 90% of the people all the world over who have normal faces but some inner emotional scar. Write a book for them to show them how they can be their own plastic surgeon and remove the scar within them that they put there, remove it like Anna did. And so I wrote the book Psycho-Cybernetics.
Specialista in chirurgia plastica è e deve essere, lo voglio o no, uno psicologo. Quando si cambia volto a un uomo, quasi sempre si cambia il suo futuro. Cambiate la sua immagine fisica e quasi sempre cambierete l'uomo, la sua personalità, il suo comportamento e talvolta anche il suo talento e la sua abilità. Un chirurgo estetico non altera soltanto l'aspetto di un uomo, ma ne cambia l'animo. Le sue operazioni agiscono più in profondità della pelle e incidono spesso persino sulla psiche.
Maltz racconta di come una sua paziente Anne, a cui aveva ricostruito il volto sfigurato in un incidente automobilistico, dopo aver riacquistato la sua bellezza, continuava a essere insoddisfatta di sé. Si trattava di una ferita legata a una precedente separazione da un uomo che aveva lasciato una cicatrice più profonda. Riacquistata fiducia in sé con l'aiuto psicologico del dottore, Anne ha poi spinto Maltz a scrivere un libro per aiutare le persone come lei, per imparare a essere il chirurgo plastico di se stessi e risanare le cicatrici interiori.
Questo mi fece capire che la ricostruzione dell'immagine fisica non era la chiave al cambiamento di personalità. La plastica facciale doveva, di solito ma non sempre, agire su un certo quid, e quando questo quid veniva ricostruito, la persona stessa cambiava. Al contrario, quando ciò non avveniva, l'individuo restava quel che era, anche se i suoi lineamenti erano radicalmente diversi.
Secondo Maltz, era come se la personalità avesse un volto, non esteriore, in cui si celava la vera chiave del cambiamento. Se questo volto interiore rimaneva traumatizzato, distorto, orrendo o menomato, l'individuo continuava a comportarsi come se non fosse avvenuto alcun mutamento esteriore.
Se quindi questo volto della personalità poteva essere ricostruito, se era possibile eliminare le vecchie cicatrici psicologiche, allora e solo allora la persona stessa cambiava anche senza un intervento di chirurgia plastica. Una volta approfondito questo argomento, trovai molti fenomeni che confermavano la teoria per cui l'immagine di se stessi, cioè il concetto mentale e spirituale o il ritratto che un individuo si è fatto di se stesso, costituisce la vera chiave della personalità e del comportamento. Trovai risposta alla maggior parte delle mie domande nella nuova scienza della cibernetica, che ristabilì la teleologia come concetto scientifico validissimo. È piuttosto strano che la nuova dottrina della cibernetica sia frutto delle ricerche di fisici e di matematici, più che di psicologi, specialmente quando si arriva a capire che essa ha a che fare con la teleologia. vale a dire con il comportamento tendente a raggiungere un determinato scopo dei sistemi meccanici. La cibernetica spiega ciò che accade e ciò che è necessario per tale comportamento delle macchine. La psicologia, con tutta la sua vantata conoscenza della mente umana, non dava risposta soddisfacente a tale semplice predisposizione verso un dato fine, a come, ad esempio, fosse possibile per un essere umano prendere per esempio una sigaretta da un tavolino e portarla alla bocca. Un fisico invece poteva dare la risposta. I sostenitori di molte teorie psicologiche erano in un certo senso paragonabili a uomini volti a studiare lo spazio e gli altri pianeti, pur non essendo in grado di dire ciò che era alle loro spalle. La nuova scienza della cibernetica rese possibile in psicologia una importante innovazione, di cui io personalmente non ho alcun merito se non quello di averla riconosciuta.
Ricorda che Edison credeva di trarre alcune delle sue idee da una sorgente al di fuori di se stesso. Una volta, mentre veniva complimentato per una sua idea creativa, si schermì dicendo che le idee sono nell'aria e che se non fosse stato lui a intuirla, lo avrebbe fatto qualcun altro. Poi ricorda come in alcuni ambiti specifici alcune innovazioni siano state apportate non da specialisti in materia. Pastore, infatti, non era dottore in medicina, così come i fratelli Wright non erano ingegneri aeronautici, ma semplici meccanici. E Madame Curie non era dottore in medicina, ma una fisica, eppure apportò un notevole contributo alla scienza medica.
Lezione numero 1. Puoi cambiare l'immagine che hai di te.
The first fundamentally important lesson of psychocybernetics is that you have a self-image and that you can change your self-image.
Sostiene che esistono numerose prove scientifiche che dimostrano che il cervello e il sistema nervoso dell'uomo operano in conformità ai noti principi della cibernetica per raggiungere i fini dell'individuo. Per quel che riguarda le loro funzioni, il cervello e il sistema nervoso costituiscono un meraviglioso e complesso meccanismo volto a uno scopo. Una sorta di sistema guida automatico che agisce per voi come meccanismo per il successo e contro di voi come meccanismo per l'insuccesso, e il cui funzionamento dipende da come voi, l'operatore, lo guidate e dagli scopi che stabilite per esso.
Un'ironia che la cibernetica, che ebbe inizio come uno studio di macchine e di principi meccanici, giunga sino a stabilire la dignità dell'uomo come essere unico e creatore. La psicologia, che iniziò come studio della psiche o dell'animo umano, finì quasi per privare l'uomo di tale dignità. Il behaviorista, che non capiva né l'uomo né la sua macchina, confondendo di conseguenza l'uno con l'altra, ha affermato che il pensiero è semplicemente il movimento di elettroni e la consapevolezza una pura azione chimica. volontà e propositi costituivano dei miti. La cibernetica, che ebbe inizio come studio di macchine fisiche, non commette tale errore. Essa non afferma che l'uomo è una macchina, ma che possiede e usa una macchina, e ci indica come essa funzioni e come possa essere usata.
Propone la psicologia dell'immagine dell'io per colmare le lacune e risolvere gli evidenti conflitti tra i vari metodi terapeutici, che poi è quel che realmente accade nella situazione terapeutica della scuola psicanalitica, dove l'analista non procede a critiche, non disapprova, non moralizza, non si mostra scandalizzato quando il paziente espone le sue paure, inibizioni, i suoi sentimenti di colpa e i suoi cattivi pensieri. Forse per la prima volta nella sua vita il paziente si sente accettato come essere umano, sente che il suo intimo ha una certa dignità e un certo valore, e arriva ad accettare se stesso e a concepire il suo io sotto una nuova luce.
There are 11 other lessons or steps, and the second one is that you have a success mechanism within you, a self-servo mechanism that will steer your mind to a productive goal if you will let it.
Lezione numero 2. Hai dentro di te il meccanismo del successo, un servo meccanismo.
Addentriamoci ora nel primo capitolo di Psicocibernetica, intitolato L'immagine dell'io è la chiave per una vita migliore. Nel paragrafo Nuove profonde osservazioni scientifiche sul subconscio, Moltz adotta il principio secondo cui la mente funziona come un meccanismo che agisce automaticamente e impersonalmente per raggiungere successo e felicità, oppure fallimento e infelicità, a seconda dei fini prestabiliti.
La nuova scienza della cibernetica ci ha fornito prove convincenti del fatto che il cosiddetto subconscio non è una mente, ma un meccanismo tendente ad una meta, con un servo meccanismo formato dal cervello e dal sistema nervoso, usato e diretto dalla mente. La più recente e più utile teoria è che l'uomo non ha due menti, ma una sola mente o coscienza che fa agire una macchina automatica, che lotta per raggiungere una meta e funziona in maniera quasi analoga ai servomeccanismi elettronici, almeno per quel che riguarda i principi basilari. Ma è una macchina meravigliosa, molto più complessa di qualsiasi cervello elettronico o missile guidato che l'uomo abbia saputo concepire.
qualsiasi altro servo meccanismo deve avere un fine ben definito, un obiettivo o problema sulla base dei quali possa funzionare. Gli obiettivi che il nostro meccanismo creativo cerca di raggiungere sono le immagini mentali o ritratti mentali che creiamo con l'immaginazione. E l'immagine chiave che si cerca di raggiungere è la nostra immagine dell'io. Come ogni altro servomeccanismo, il nostro meccanismo creativo agisce sulla base di informazioni e dati che in esso noi immettiamo. Vale a dire i nostri pensieri, tutto ciò che crediamo e le nostre interpretazioni. Insomma, noi descriviamo il problema che deve essere risolto.
Se immettiamo nel meccanismo creativo informazioni e dati pensando di essere noi stessi indegni, inferiori, immeritevoli e incapaci, immagine dell'io negativa, essi vengono elaborati come qualsiasi altro dato, fornendoci la risposta sotto forma di esperienza oggettiva. Come ogni altro servomeccanismo, esso si avvale dei dati già impressi, cioè della memoria, per risolvere i problemi presenti e dare risposta alle varie situazioni. Il vostro programma per poter vivere in modo migliore deve consistere innanzitutto nell'imparare qualcosa sul meccanismo creativo, cioè sul sistema guida automatico che esiste in voi stessi, nel saper farne uso come meccanismo per il successo piuttosto che come meccanismo per l'insuccesso.
Therefore, your first two lessons of creative psycho-cybernetic are, one, that you have a self-image and that you can improve it. The second step or lesson is that you have a self-servo mechanism or success mechanism that steers your mind to a productive goal, which is what psycho-cybernetics really is. Your third important lesson teaches you that you can use your imagination either constructively or destructively.
Lezione numero 3. Puoi usare la tua immaginazione in modo costruttivo o distruttivo.
Ed eccoci al metodo, che sarà sviluppato nel resto del volume in 12 punti. Consiste nell'imparare, nel far pratica e esperienza di nuovi modi di pensare, di immaginare e di ricordare, nell'agire, in modo da formare una esatta e realistica immagine dell'io, e nel far uso del meccanismo creativo per ottenere successo e felicità nel raggiungimento di particolari scopi. Dunque, come si vedrà in seguito, il metodo di cui servirsi consiste nel formarsi una impressione mentale creativa, nel fare esperienza concreta attraverso l'immaginazione e nel dar vita a nuovi prototipi di reazioni mentali, eseguendo e agendo come se.
The fourth lesson of psycho-cybernetics teaches you not only to think creatively, but act creatively. You learn to reach your goal by exercising your servo mechanism, your success mechanism, refusing to be sidetracked by negative feelings.
Lezione numero 4. Non solo pensare in modo costruttivo, ma agire, adoperando il servo meccanismo del successo.
Capitolo 2 è intitolato Scoprite in voi stessi il meccanismo del successo. E qui Maltz ci spiega in che cosa consiste il vostro sistema guida interiore.
Ogni essere vivente ha in sé un sistema guida tendente ad uno scopo, donatogli dal creatore per aiutarlo a raggiungere il suo fine, che consiste in linea di massima nel vivere. Mentre per gli animali vivere significa la soddisfazione di determinati bisogni fisici, bisogna considerare che l'uomo ha delle necessità emotive e spirituali che gli animali non hanno, e di conseguenza per lui vivere è qualcosa di più della sopravvivenza fisica e della continuazione della specie, ed implica la soddisfazione di bisogni spirituali e emotivi.
Nell'uomo, invece, il meccanismo del successo, che Maltz chiama istinto al successo, è più complesso e ha scopi più vasti di quello degli animali.
L'uomo, d'altronde, ha qualcosa che gli animali non hanno: l'immaginazione creativa. Quindi l'uomo, oltre ad essere una creatura, è anche un creatore, e con la sua immaginazione può prefiggersi una varietà di fini. Solo l'uomo può indirizzare il suo meccanismo per il successo grazie all'immaginazione o alla capacità immaginativa.
E nello spiegare come funziona questo vostro meccanismo per il successo, Maltz dimostra che la sua intuizione non è altro che l'applicazione dei principi cibernetici originari.
Voi non siete macchine. Le nuove scoperte nella scienza della cibernetica portano tuttavia alla conclusione che il vostro cervello fisico e il sistema nervoso formano un servomeccanismo che voi usate e che funziona in modo molto simile ad una calcolatrice elettronica ed ha un sistema meccanico tendente ad un determinato scopo. Il cervello ed il sistema nervoso costituiscono un meccanismo che funziona automaticamente per raggiungere un determinato fine, proprio come un siluro o un missile ad autopuntamento mirino al bersaglio e dirigono la loro traiettoria verso di esso. Il vostro meccanismo innato funziona tanto come un sistema guida per indirizzarvi nella direzione giusta per raggiungere un determinato scopo o farvi reagire correttamente all'ambiente, quanto come un cervello elettronico che agisce automaticamente per risolvere i problemi, darvi le risposte desiderate e fornire nuove idee o ispirazioni. Nel suo libro The Computer and the Brain, il dottor John von Neumann afferma che il cervello dell'uomo possiede sia le qualità di una calcolatrice analogica che quelle di una calcolatrice meccanica. Il termine cibernetica deriva da una parola greca che significa letteralmente arte del timoniere. I servomeccanismi sono costruiti in modo da governare automaticamente il loro cammino verso uno scopo, un bersaglio o una risposta.
A questo punto Moltz introduce la sua nuova teoria sul funzionamento del vostro cervello.
Ho voluto chiamare questa nuova teoria psicocibernetica, cioè i principi della cibernetica applicati al cervello umano. E devo ripetermi, la psicocibernetica non dice che l'uomo è una macchina, ma che possiede una macchina da usare. Esaminiamo alcune delle analogie esistenti tra servomeccanismi meccanici e il cervello dell'uomo.
Lezione numero 5. Impari l'arte di rilassarti.
And you also learn the art of relaxation, which is the fifth important lesson. You can program success like a computer is programmed. And you do that by forgetting your past failures, refusing to permit negative feelings of yesterday to dominate your chances for success today. Instead, you concentrate on your successes, on the confidence of past successes that you use in the present. You improve your self-image when you learn the important aspect of relaxation.
L'idea base del funzionamento della mente umana come servomeccanismo deriva direttamente dal lavoro di Wiener. Moltz prima divide in due tipi i servomeccanismi, quelli con bersaglio o scopo o risposta, che è conosciuto e che hanno come obiettivo il raggiungimento o compimento, come nel caso del siluro ad autopuntamento o del missile intercettatore, e quelli con bersaglio o risposta non noti e che come scopo hanno scoprirli e localizzarli, sostenendo che il cervello e il sistema nervoso operano in entrambi i modi.
Musica. Un esempio del primo tipo è il siluro ad autopuntamento o il missile intercettatore. Il bersaglio è conosciuto, una nave o un aereo nemici. L'obiettivo è raggiungerli. Queste macchine devono conoscere il bersaglio da colpire, devono avere una sorta di sistema propulsivo che li proietta in direzione del bersaglio. Devono essere forniti di organi di direzione, radar, ecogoniometro, percettori di calore, eccetera, che rilevano dati del bersaglio. Questi organi di direzione continuano a fornire dati quando l'ordigno è nella direzione giusta, reazione positiva, e anche quando commette un errore e devia dalla sua traiettoria, reazione negativa. L'ordigno non risponde ad una reazione positiva, è già nella esatta direzione, quindi continua a fare quel che sta facendo. Vi deve essere un dispositivo di correzione, tuttavia, che risponda ad una reazione negativa. Quando la reazione negativa comunica al meccanismo che è fuori portata, troppo sulla destra, il dispositivo di correzione provoca automaticamente un movimento del timone in modo da riportare l'ordigno sulla sinistra. Se esso si sposta sulla sinistra, l'errore viene reso noto attraverso una reazione negativa e il dispositivo di correzione fa muovere il timone in modo da riportare la macchina sulla destra. Il siluro assolve il suo compito puntando, facendo errori e correggendoli in continuazione e con una serie di zigzag cerca a tentoni la sua strada verso l'obiettivo.
Paragonando il funzionamento dell'essere umano a quello di un missile, c'è bisogno di una correzione, ostentando un umanesimo di facciata, come nel caso di Wiener e di gran parte dei cibernetisti della prima epoca, d'altronde, che si trovavano in un'atmosfera culturale conservatrice, pensi al dopoguerra negli Stati Uniti, ad esempio, e dove i progressi andavano soppesati nelle loro cadute sociali. O forse anche perché erano ancora impostati su vecchi modelli pre-cibernetici. E non a caso, parlando dell'analogia tra cervello e computer, Moltz è ottimista e nel paragrafo «La scienza può costruire la calcolatrice, ma non l'operatore» la risolve così.
Il dottor Wiener sostiene che mai, in un prevedibile futuro, gli scienziati saranno in grado di costruire un cervello elettronico effettivamente paragonabile al cervello umano. Io penso che il nostro pubblico, ben conscio dei moderni congegni, abbia dimostrato una certa inconsapevolezza per quelli che possono essere i particolari vantaggi o svantaggi di un meccanismo elettronico paragonato al cervello umano. I dispositivi del cervello dell'uomo sono molto più numerosi di quelli di qualsiasi calcolatrice finora costruita o anche progettata per il prossimo futuro. Ma anche se una tale macchina verrà costruita, mancherà sempre un operatore. Un calcolatore non ha un cervello né un io, non si può porre problemi, non ha immaginazione e non può prefiggersi degli scopi. Non può decidere quali fini meritino di essere raggiunti e quali no. Non ha emozioni, non può sentire, funziona solo sulla base di nuovi dati ad essa forniti da un operatore, sui dati di reazione che le vengono trasmessi dai suoi organi di senso e sui dati già assimilati in precedenza.
A questo punto Moltz si domanda se esiste una infinita riserva di idee, cognizioni e potere.
Il dottor J.D. Ryan, capo del laboratorio di parapsicologia della Duke University, ha provato sperimentalmente che l'uomo accede a conoscenze, fatti e idee che non gli derivano direttamente dalla sua memoria individuale o dalle nozioni assimilate per aver imparato o sperimentato determinati fatti. Esperimenti scientifici di laboratorio hanno provato l'esistenza della telepatia, della chiaroveggenza e della preconoscenza. La sua scoperta che l'uomo possiede alcuni fattori extrasensoriali, che egli chiama psi, non è più messa in dubbio dagli studiosi che hanno seriamente riesaminato la sua opera. Come il professor R. H. Tulles della Università di Cambridge afferma, la realtà dei fenomeni deve essere considerata già certa, nella misura in cui una determinata cosa può essere provata nel corso di ricerche scientifiche. Noi abbiamo trovato che esiste una capacità di acquisire conoscenza che trascende le funzioni sensoriali. Questa capacità extrasensoriale ci può portare certamente alla conoscenza di stati oggettivi e presumibilmente anche soggettivi, ad una conoscenza della materia e forse anche delle menti.
Pensare che i dati registrati dell'uomo non siano limitati ai suoi ricordi di esperienze passate o di fatti vissuti, ma attingano a una specie di memoria esterna, olistica, lo accomuna non solo a Bateson o a Laszlo, ma secondo lo stesso Maltz a molti grandi pensatori di ogni epoca. E aggiunge: esiste una mente comune a tutti gli individui, disse Emerson, che paragonava le nostre menti individuali alle insenature nell'oceano di una mente universale. Ed eccoci arrivati al dunque. Ora esiste la risposta, che Maltz snocciolerà nei successivi capitoli che volentieri ci risparmiamo, e che ovviamente era già lì, appesa a qualche ramo del sistema. Bastava allungare la mano per coglierla, come ha fatto Maltz.
In un modo del tutto simile, quando noi stabiliamo di trovare una nuova idea o la risposta a un problema, dobbiamo presumere che la risposta già esiste in qualche posto e stabilire quindi di trovarla. Così ha affermato il dottor Norbert Wiener. Quando uno scienziato affronta un problema, sapendo che esso ha una risposta, il suo atteggiamento è del tutto diverso. Egli è già a metà della strada verso la soluzione.
Lesson teaches you the power of beliefs. Now, these beliefs can be either true or false, but if you believe them, you'll act that part.
Psycho-Cybernetics gives you many skills for resetting your thermostats and expanding your abilities. These skills make things that are now difficult for you remarkably easy. Remarkably easy.
Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Pillole di Saggezza. Oggi vi presento e vi consiglio caldamente la lettura di questo libro molto interessante di Maxwell Maltz, specialista di chirurgia estetica, che si intitola Psicocibernetica. Innanzitutto, che cos'è la cibernetica? Il termine cibernetica indica un vasto programma di ricerca interdisciplinare. This book's by Maxwell Maltz, a plastic surgeon. Live out your intentions through acts of purpose. Leave you set with wisdom of your intuition. Program the mind through the servo mechanism. This is about the destiny that you create, buddy. This book shows examples of patient case studies of people who purposely find a way to worry their minds about the image for eternity's time. Get what you want. Don't just talk the talk. You gotta believe and also walk the walk. Feel it and do it with mechanical movement. And speak it to the universe with mandibles moving. And energy to life. Don't feel like you just died. Start healing the scars that come from inside. Looking so pathetic, go and change up your kinetics. Thoughts will be prophetic, reading psycho-cybernetics. Un vasto programma di ricerca interdisciplinare rivolto allo studio matematico unitario degli organismi viventi e più in generale di sistemi naturali ed artificiali.
The 12th and final lesson of creative psycho-cybernetics teaches you that you can be a winner just as easily as you can be a loser.
Nel 1966, Salvador Dalí fece un quadro ispirandosi alla sua esperienza diretta con la psicocibernetica e lo regalò a Maltz, che così lo descrive. Nel centro del dipinto c'è un mondo diviso in due parti. A sinistra un mondo nell'oscurità provocata dalla frustrazione. Nel mezzo c'è l'immagine di un uomo, ridotto alla grandezza di una piccola patata, che si allontana dalla realtà verso l'angelo nero della distruzione. Sotto si vede una nave senza nessuna vela che sta affondando nei mari agitati della frustrazione. Ora, l'altra metà del mondo interiore dell'uomo è fatta di luce, di fiducia. Qui l'immagine dell'uomo è molto alta e cammina verso il sole. Sotto si vede una nave in acque placide, intenta entrare in porto. E cos'è questo porto? La pace mentale. Attraverso la fiducia possiamo imparare ad allontanarci da questo mondo oscuro di frustrazione verso l'alba di un nuovo mondo.
What does psycho-cybernetics mean? Well, cybernetics comes from the Greek word which means a helmsman, a man who steers a ship to port. And psycho-cybernetics means steering your mind to a productive, useful goal so that you too can reach port. And what is your port? Peace of mind. My friend Salvador Dali, the famous Spanish painter, gave me a painting of his concept of psycho-cybernetics. In the center of this painting is a world divided in two parts. The left is a world in shadow from frustration. Here you have man's image shrunken to the size of a small potato, moving away from reality, from the world, towards the black angel of destruction. Below you see a ship without any sails, about to capsize in the rough seas of frustration. The other half of man's inner world is a world of sunlight through confidence. Here man's image is 10 feet tall, and he's walking towards the sun. A swallow is flying toward the sun. Below, you see a ship in calm waters about to reach port. And what is this port? Peace of mind.
Today, thousands are rediscovering the power of psycho-cybernetics, and thousands more are discovering these ideas for the first time. In any case, the techniques developed by Dr. Maltz were far ahead of the time, and they are timeless, maybe even more important and valuable today than ever before. Let's take a look at some of these key ideas.
We human beings were also designed to work best when we are moving forward towards goals that are interesting and meaningful to us. We are natural goal-seeking mechanisms. We feel best, we're healthiest, we enjoy life most, and we get along with others best when we are progressing towards goals.
We are natural goal-seeking mechanisms.
I first got a copy of Psycho-Cybernetics about 10 years ago when I was training heavily for the Olympics. And I especially enjoyed the theater of your mind concept. Visualizing something in the theater of your mind and seeing it happen right before your eyes, even though it hasn't happened yet. And that worked with me in my training and, you know, the achievements I've made. I think I can attribute a lot of them to the visualization techniques that I was able to use. And now with Liberty Financial, we founded it in 1986. The company is currently growing at 15% a month, and I'm just constantly visualizing, and I'm constantly achieving as a result of the visualization.
When Dr. Maltz talks about emotional surgery, he's clearing out all the old negative data and interference so that the automatic success mechanism is free to work.
That's right? Exactly right.
Quale fosse il destino della psicocibernetica, infine lo dimostra Matt Furey, che, assorbiti nel modo migliore gli insegnamenti del dottor Maltz, è diventato presidente della Psycho Cybernetics Foundation, Inc. Vincitore di titoli nazionali e internazionali in wrestling, campione di Kung Fu e unico non cinese ad aver vinto un mondiale di un'altra arte marziale cinese, lo Shuai Zhao, nel 1997, Furey è diventato un autore di bestseller sul fitness e un imprenditore dall'enorme successo, soprattutto grazie alla sua maestria di venditore online. In rete è conosciuto come Zen Master of the Internet, marchio registrato, con il suo sito knockoutmarketing.com. Ed è un famoso conferenziere dotato di carisma e grande capacità di emozionare e catturare il pubblico. Negli anni ha sviluppato prima un pacchetto di seminari chiamato Mastermind Joint Venture Connection, per poi passare al nuovo Psycho Cybernetics Coaching Program, con il sottotitolo di Milionario senza paura, facendo di lui uno dei massimi esponenti nel campo dell'automiglioramento e dei motivatori nel campo del business. La Psycho Cybernetic Foundation, che oggi ha sede a Tampa, Florida, e detiene ogni sorta di diritto su tutta l'opera di Maltz, a oggi si calcolano oltre 30 milioni di copie di Psycho Cybernetics vendute in tutto il mondo, continua a organizzare seminari o programmi di coaching e a pubblicare bollettini, manuali e corsi, tra cui la famosa Summa del pensiero del dottor Maltz, Zero Resistance Living. Un altro manuale, questa volta ancora più approfondito, un programma da seguire giornalmente, passo dopo passo, che Maltz creò poco prima di morire, ma che fino a metà anni 90 era stato dimenticato e che è diventato il trampolino di rilancio della nuova stagione della Fondazione Psico-Cibernetica. Cambiamenti che si otterranno seguendo il programma del vivere con zero resistenza, da soli bastano a riassumere il senso della psico-cibernetica. Da disoccupato a felicemente occupato. Da studente mediocre a laureato. Da debole fisicamente a dinamo umana. Da dipendente, da tabacco, eccetera, a essere libero da dipendenze. Da atleta o allenatore perdente a vincente. Da sognare di essere uno scrittore a diventare autore di bestseller internazionali. Da procrastinare le cose a essere qualcuno che fa le cose. Da profondamente indebitato a multimilionario. Da pauroso a impavido. Da uno stato di tensione nervosa alla pace mentale.
You can change your self-image.
You know a nigga go and get it.
You learn to live in the present. The past is forgotten, lost in the tomb of time.
You can build up success reflexes and automatic success behaviors.
Psycho-cybernetics. Psycho-cybernetics.
I'ma buzz down all of my rounds and fill myself a new baguette.
Psycho cybernetic. You can change your self-image.
Gli inserti speciali della nave dei folli.
Gli inserti speciali della nave dei folli.